al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
13 e 13 minuti sulla Radio Vaticana in diretta. Buongiorno da Antonella Palermo. La furia della natura. Parleremo in questo approfondimento della situazione in Perù dopo il terremoto che ha provocato circa 500 vittime. E poi vi proporremo anche un approfondimento sugli uragani alla luce dei danni che ha provocato in Centro America l'uragano Dean. Ancora una volta desidero ricordare con grande affetto e vicinanza spirituale il caro popolo peruviano tanto provato in questi giorni. Chiedo per loro gesti di solidarietà cristiana seguendo l'insegnamento di San Gregorio Nazianzeno, lo ha detto Benedetto XVI al termine dell'udienza generale di questa mattina, dedicata proprio alla figura del grande vescovo di Costantinopoli che insegnava ai cristiani del IV secolo: se non sei caduto, soccorri chi è caduto, consola chi è triste, aiuta chi è morso dalla sventura e dai a Dio una prova di riconoscenza, perché beneficato da lui benefichi gli altri imitando la sua misericordia. Un contributo di $200,000 per i soccorsi urgenti alle popolazioni colpite dal sisma che ha colpito la regione di Ica in Perù è stato inviato dal Papa tramite il Pontificio Consiglio Cor Unum. Con questo gesto Papa Benedetto XVI desidera esprimere la sollecitudine della Chiesa universale per le persone che hanno perduto i propri cari e i loro averi, mentre incoraggia tutti i fedeli e le organizzazioni di aiuto operanti nella Chiesa ad impegnarsi in ogni possibile e coordinata azione di carità fraterna verso le popolazioni colpite nel rispetto delle priorità localmente definite in sintonia con la Chiesa locale. E proprio domani il cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone si recherà in visita in Perù fino al 30 agosto, anche in occasione del congresso eucaristico nazionale, e in occasione della visita girerà per le zone colpite dal sisma del 15 agosto scorso. Noi pochi minuti fa abbiamo raggiunto al telefono a Lima Morena Zucchelli, coordinatrice paese in Perù per l'ONG COPI, Cooperazione Internazionale. Ascoltiamo la sua testimonianza.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Io abito a Lima, in una zona che si chiama Miraflores, e sono la rappresentante di COPI qua in Perù.
Da quanto tempo?
Io sono arrivata dal 1 di luglio, perché prima facevo la coordinatrice regionale per COPI in Ecuador e ho chiesto io il cambio perché mi interessava abbastanza la problematica dei rischi e della preparazione per disastri in Perù. Il Perù è il paese che più è esposto in America Latina a vari rischi di terremoto, inondazioni, huaycos, maremoti, no? Quindi è un paese veramente complicato in questo senso.
Adesso la situazione qual è?
Adesso la situazione è abbastanza complicata, nel senso che abbiamo visto che l'organizzazione che è in carico di gestire questa emergenza è l'Istituto Nazionale della Difesa Civile, che però ha dimostrato una grande debolezza, soprattutto perché non riesce a organizzarsi nelle zone più decentralizzate, no? Quindi c'è una complicanza, nel senso che ci sono moltissimi aiuti che stanno arrivando, ma c'è molta difficoltà nella distribuzione di questi aiuti.
Qual è la parte di popolazione che sta soffrendo maggiormente?
La parte di popolazione è sempre quella più rurale. Le zone che sono state colpite sono al 70-80% zone rurali. Pisco è la città che più produce, soprattutto sono grandi produttori di carciofi e asparagi per esportazione, e stava avendo un po' un boom economico grazie all'agricoltura, no? E questi sono stati particolarmente danneggiati, e tutte le popolazioni sono soprattutto rurali, vivono all'80% non nelle città. Sono città, non province non troppo grandi, nel senso che Cinche è la provincia più grande, quella dove c'è stato più vicino all'epicentro, ha 400.000 persone di popolazione, Pisco è più piccola, Ica anche, no? Però hanno tutte molto, Ica è abbastanza turistica perché tutti i turisti che vanno a Nazca normalmente dormono a Ica e poi la mattina dopo partono per Nazca.
Di che genere di aiuti avete maggiormente bisogno?
In questo momento il grave problema sono le tende, non si trovano tende perché questa è la quarta emergenza che il paese vive. C'è stata un'inondazione in gennaio-febbraio, un freddo intensissimo nelle parti alte in marzo, di nuovo un freddo ancora intensissimo in luglio-agosto e questo è il terremoto, quindi si trovano tende, anche noi stiamo cercando di gestire tende, stiamo dotando case di legno alla popolazione, fanno delle case prefabbricate qua a Lima, no? E stiamo comprando anche case di legno, però anche la Protezione Civile che ha mandato un aereo dall'Italia aveva solamente 30 tende, no? È il grosso problema che stiamo affrontando.
Quanti gradi ci sono?
Nella zona credo che siamo sugli 8-9 gradi, però è la notte, no? Però è molto umida, è una zona molto umida e quest'anno è particolarmente freddo, anche noi qua a Lima è veramente freddo, è un anno particolare, no? E quindi la notte è complicata, la notte poi è il momento in cui la popolazione dorme fuori, si coprono con delle tende sui materassi, no? E soprattutto hanno paura perché non c'è la luce ancora nelle zone rurali, non è tornata e quindi stiamo dando anche candele perché se di nuovo ricapita un terremoto e ci sono scosse in continuazione, l'altro giorno di nuovo a Cincia c'è stata un'altra scossa di 5 gradi, no? E per cui non c'è ancora un assestamento di questo movimento della placca di Nazca, no?
Mm-hmm. Quindi è possibile anche che ci siano scosse di una intensità maggiore di quelle di assestamento che state vivendo in questi giorni?
Sì, sì, questo è sempre la grande paura, il problema, perché tutto è successo una settimana fa, è successo il mercoledì 15 d'agosto alle 6:40 della sera, no? Quindi ci sono state tantissime, se voi vedete i siti web dell'Istituto Geofisico del Perù, si continuano a registrare scosse, alcune anche molto molto forti ancora. No? Siamo a livello del mare, di tutte queste città sono tutte a livello del mare, sono vicino alla costa, no? Infatti alcune hanno subito anche dei tsunami, dei maremoti, alcune c'è stato subito dopo il terremoto che è stato alle 6:40, la notte stessa all'1:30, 4-5 popolazioni, piccole città hanno avuto dei maremoti, sono stati completamente invase dal mare.
La popolazione è abbastanza abituata, diceva, a queste tragedie?
Sì, la popolazione sì, però non è preparata. Questo è stato quello che ci ha sorpreso grandemente, non solo noi di COPI, ma tutte le organizzazioni che lavorano su questo tema, no? I sindaci non sono preparati, non ci sono stock nel paese. Abilitare l'aeroporto militare di Pisco è stato difficilissimo per il paese, no? Quindi è tutta un'organizzazione che va lentissima, no? E poi non c'è capacità nel paese di produzione, purtroppo, no? Queste capacità non riescono a produrre queste tende e la popolazione ancora non ha una copertura per la notte, no? Non è coperta.
Ma
no?
Questo perché mancano
tende familiari o per due o tre famiglie, non ci sono dei grandi accampamenti, no?
Ma questa scarsa capacità deriva dal fatto che ci sono pochi mezzi, poche risorse economiche a disposizione oppure c'è qualche altro motivo?
No, crediamo che non ci sono grosse capacità nel produzione di questi tipi di beni, che però in un paese che è esposto tantissimo ai disastri sono beni che in altri paesi producono e hanno in stock, no? Quindi credo che sia proprio una impreparazione rispetto alla problematica che vivono, un po' vedere come tutto questo meno succede e non riusciamo a rispondere, no, rapidamente.
Quante vittime ci sono state?
Ma si parla più di 500, ormai più di 500 vittime nella zona colpita, però di molti feriti, no? Ancora non si sa il numero dei feriti.
I bambini, gli anziani, le categorie più deboli?
Ecco, quelli sono questi più esposti, no? Perché ancora appoggi psicologici, psicosociali di appoggio si stanno cominciando a fornire da questa settimana, equip di psicologi stanno cominciando a entrare nella zona. Proprio la disorganizzazione, nel senso che l'aereo internazionale della Croce Rossa, che doveva atterrare a Pisco con gli aiuti, non è riuscito ad atterrare a Pisco, ha dovuto atterrare a Lima non c'erano sufficienti camion per trasportare fino alla zona, no? La zona era ancora non completamente raggiungibile per via terra perché sono caduti i vari ponti, no? E quindi un po' tutta questa disorganizzazione che ci ha sorpreso e un po' la difficoltà anche della popolazione di riuscire a raggiungere degli aiuti che stanno arrivando, no? L'impossibilità o proprio la difficoltà di distribuire dalle parti dei municipi fino alle zone rurali. Ci sono ancora moltissime zone che non sono proprio ancora state raggiunte, non si è ancora potuto valutare il danno.
Volontari ce ne sono a sufficienza, secondo lei, che si stanno dando da fare per portare aiuti di vario genere?
Sì, cioè la cooperazione si è totalmente attivata e ci sono tantissimi aiuti in soldi, no? Però appunto non si riesce a comprare i beni di cui si ha bisogno e c'è appunto questa difficoltà nella distribuzione, questo che vediamo. La Croce Rossa anche è in gravi difficoltà nel paese, quindi la Croce Rossa peruviana, e anche questo è una limitante perché i volontari della Croce Rossa peruviana attualmente sono molto pochi, no? La Protezione Civile ha pochi volontari in area rurale, e quindi soprattutto non c'è personale nella zona decentralizzata con capacità che sappia cosa si deve fare in questi momenti. È questo che vediamo dal nostro punto di vista la grande debolezza.
Voi come COPI cosa fate in particolare?
Noi come COPI ci siamo attivati il giorno dopo, abbiamo un finanziamento della Direzione Generale di Aiuti Umanitari dell'Unione Europea, di ECO, e stiamo intervenendo con dotazioni di tende, coperte di lana, kit igienici, appoggio psicologico e contenitori per immagazzinare l'acqua.
Un messaggio che vuole lanciare attraverso la Radio Vaticana?
Beh, per noi è importantissimo che l'Italia appoggi la protezione civile del Perù affinché si riesca a rafforzare e che riesca veramente a formare popolazione che abbia un po' più una cultura di rischio, no? Che sappia veramente come questi disastri ricorrenti, perché sono veramente ricorrenti, possano produrre molti meno danni, no? Se ci si organizza e se ci si prepara.
Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie. E molti auguri. Era Morena Zucchelli, coordinatrice in Perù per COPI, Cooperazione Internazionale. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha stanziato 1 milione di euro dai fondi derivanti dall'8 per 1000 per le popolazioni del Perù colpite dal terremoto della scorsa settimana. Intanto anche le altre organizzazioni umanitarie a livello internazionale e locale si stanno adoperando per fornire aiuti al paese. Caritas Italiana in continuo contatto con Caritas Perù e Caritas Internationalis per collaborare alle iniziative di emergenza e ricostruzione, fa appello alla solidarietà di tutti. Caritas Perù ha elaborato un piano di interventi per un budget complessivo di circa 8,5 milioni di euro. Adesso cambiamo argomento e passiamo agli uragani. L'uragano Dean, che dopo aver ridimensionato la sua furia ha lasciato la penisola dello Yucatan, potrebbe oggi riacquistare vigore nell'attraversare il Golfo del Messico fino a colpire ancora una volta con violenza il territorio messicano. Dalla categoria massima di forza 5, ovvero potenzialmente catastrofica, Dean era scemato fino a rientrare nella categoria 1, ma il Centro Nazionale Uragani di Miami ha avvertito oggi che la minaccia appare destinata a riaggravarsi. Stamattina, orario europeo, l'occhio dell'uragano è stato calcolato trovarsi circa 190 chilometri a nord-est di Veracruz e a 250 chilometri a sud-est di Tuxpan, mentre la velocità dei venti registrata era di circa 130 chilometri orari, considerabilmente ridimensionata. Intanto il presidente messicano Calderón è arrivato nello Yucatan per esaminare la situazione e ha posto in particolare l'accento sugli aiuti necessari per l'assistenza delle più isolate comunità Maya. Ma vediamo di quale fenomeno si tratta, ovvero il fenomeno degli uragani. Verifichiamo se oggi, rispetto al passato, questi siano diventati di maggiore intensità. E quanto abbiamo chiesto al professor Giampiero Maracchi, direttore dell'Istituto di Biometeorologia del CNR di Firenze.
L'uragano è un fenomeno meteorologico rappresentato da una bassissima pressione, da una circolazione di venti a altissima velocità intorno a un nucleo, da un fronte abbastanza largo, ha necessità di alcune condizioni per formarsi. Un lungo spazio su cui raccoglie l'energia della superficie del mare, per cui si forma lontano dalla terra, anche migliaia di chilometri, e si può formare solo alle basse latitudini. Quindi diciamo, questo fa sì che nel Mediterraneo, per esempio, non si possano formare gli uragani. Sono aumentati di intensità, questo è messo in evidenza anche da un indice, si chiama indice di dissipazione dell'energia, il Power Dissipation Index, che tiene conto appunto della temperatura di superficie del mare. Questo indice si è bruscamente impennato negli ultimi anni e, come dice lo stesso termine, dipende dalla temperatura del mare, ed è da ragione del fatto che è aumentata l'intensità degli uragani, o quantomeno il numero degli uragani con intensità alta.
Ed era il professor Giampiero Maracchi, direttore dell'Istituto Biometeorologico del CNR di Firenze, sul fenomeno degli uragani. Questa trasmissione la potete ritrovare sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Adesso voltiamo pagina, siamo in attesa dei titoli del TG1 che come sempre a quest'ora mandiamo in onda su 105 Live, il canale in FM della Radio Vaticana. Vi ricordo poi la rubrica musicale Melodies and Memories alle 14, l'edizione internazionale del radiogiornale in lingua italiana. E poi vi ricordo la diretta dalle 15 alle 17 dal meeting di Rimini con Luca Collodi, il nostro inviato. Oggi seguiremo un altro confronto. È ancora possibile la pace nella terra dei cedri? Ci riferiamo al Libano, ospiti Hariri, deputato al Parlamento libanese, poi il vicepresidente del Parlamento europeo Mario Mauro, ancora Tarek Mitri, il ministro degli esteri e della cultura della Repubblica libanese. Ogni giorno, vi ricordo, ogni pomeriggio dalle 15 alle 17 seguiremo in diretta le tavole rotonde promosse dal meeting di comunione e liberazione organizzato a Rimini proprio in questi giorni. Ecco i titoli del TG1.
Garlasco, un martello rubato in un cantiere, possibile arma del delitto, un altro indizio a carico del fidanzato di Chiara. I coniugi uccisi a Treviso, una rapina finita in tragedia, l'ipotesi più accreditata, un testimone ha visto fuggire i presunti assassini. Incidenti in Sicilia e Puglia, paura da Messina a Cefalù, nel Foggiano, arrestato un giovane piromane che dice «volevo provare un'emozione». Aliquota al 20% su rendite finanziarie e conti correnti, nuova polemica, il centrodestra, famiglie colpite. Iraq, un elicottero americano precipita per un guasto, morti 14 soldati, a Baghdad un camion bomba provoca 20 morti. L'uragano Dean minaccia le piattaforme petrolifere del Messico, il video di un giovane inghiottito dalle onde a Santo Domingo. Calcio, ultimo test a Budapest per l'Italia di Donadoni prima della sfida con la Francia. Telecronaca diretta su Rai 1 alle 20:45. Buongiorno dal TG1, l'omicidio...
Era il sommario del TG1 in onda in diretta sulla Radio Vaticana. È il momento di collegarci con il CIS Viaggiare Informati per conoscere la situazione della viabilità a Roma e dintorni. Buongiorno.
Buongiorno a voi. La situazione del traffico per quanto riguarda il grande raccordo anulare è un traffico scorrevole. Anche all'interno della città non abbiamo disagi segnalati. Volevo ricordarvi la difficoltà che si trova su via Leone XIII in direzione di piazza Pio XI all'altezza dell'ingresso di Villa Vanfili per un ostacolo mobile che si trova sulla carreggiata, non specificato diversamente dalla polizia municipale, quindi comunque prudenza, attenzione quando state per attraversare questo tratto di strada. E poi volevo ricordarvi anche la chiusura al traffico di via Gambellotti all'altezza del sottopasso della stazione Torre Angela in direzione dell'ospedale di Tor Vergata a causa di un incidente stradale. Queste le notizie di un certo rilievo da segnalarvi.
Grazie, buon lavoro e buona giornata. Vi ricordo il numero verde a cui rispondono gli operatori del CIS Viaggiare Informati, il 1518, invece quello di 105 Live a cui potete chiamare per parlare con la redazione, 800 208 802. Mi congedo da voi lasciandovi alla musica scelta da Meg Mason, una nuova puntata di Melodies and Memories, e non mi resta che augurarvi buon pomeriggio, l'appuntamento con me per parlare di TV e per domani mattina alle 10:30. Saluto e ringrazio Roberto Bellino alla console, Eva Rorman e Luciana Fantini in regia, da Antonella Palermo. Buon proseguimento di ascolto con la Radio Vaticana in diretta.